www.radioet.it e la storia continua. La lunga strada della libertà è un racconto della storia dell'Italia dallo sbarco dei Mille alla liberazione del 1860-1945. Siamo al capitolo sesto. Il nonno dice: ma caro il mio Andrea, quando nel tuo sussidiario di scuola si parla di Vittorio Emanuele II, di Cavour, di Garibaldi, di Mazzini, beh, tu certo immagini che questi fossero eroi straordinari, pressappoco come George Washington, il generale Custer, Toro Seduto, Geronimo, Buffalo Bill. Oh no, se pensi così tu ti sbagli, dice il nipote. E infatti i personaggi leggendari non esistono. Siamo noi che ce li costruiamo con la nostra fantasia. Esistono personaggi veri che fanno cose giuste e sciocchezze. Hanno virtù ma anche dei difetti. E vivono nel loro tempo con problemi molto concreti. Questo, capito? A Washington, al generale Custer, a Geronimo e a Buffalo Bill, e capitò anche ai personaggi del nostro risorgimento, che dobbiamo imparare a vedere in una luce reale come uomini in carne ed ossa. E in questo compito ci aiutano gli storici, quelli onesti. Hai ragione, nonno. Dunque, stammi bene a sentire. Vittorio Emanuele II era un re che aveva un temperamento e buon senso, ma era anche un uomo che badava ai suoi interessi, e cioè a consolidare il suo trono e il suo regno. Cavour era un grande signore, istruito, intelligente, con mentalità moderna, beh, per il suo tempo, ma probabilmente capiva assai poco dei problemi della povera gente, proprio perché non era uno dei loro. Garibaldi era certamente un soldato ardente e coraggioso, ma anche per la sua istruzione limitata non poteva capire quali terribili problemi economici, politici, sociali e amministrativi avesse l'Italia l'indomani dell'impresa dei Mille. Mazzini, infine. Mazzini era un personaggio, e ti confesso, ragazzo mio, che a scuola non sono riuscito a capire. Le sole cose chiare che i professori mi hanno detto è che, fin da piccolo, sul molo di Genova, stando vicino a sua madre, Maria Drago, provò una gran pena per gli esuli del 1821 e fondò la Giovane Italia. Ma che cosa voleva veramente? Ma forse il suo principale insegnamento era stato questo, che gli italiani dovevano diventare consapevoli del fatto di essere una nazione. Nella storia i popoli, per combinare qualcosa, devono sentirsi qualcuno, e se ciascuno pensa ai fatti suoi e se ne infischia di quello che succede in alto, in basso, a destra e a sinistra, non si va molto lontano. Ma veniamo all'Italia di oltre 100 anni fa. A quei tempi, caro Andrea, il nostro paese non era proprio come ti sembra di capirlo attraverso i libri che ti fanno leggere a scuola o come te lo racconta la tua maestra. E com'era allora, nonno? Era un paese bellissimo, anzi affascinante, forse ancora più affascinante di come oggi. Tant'è vero che ci venivano tanti stranieri, poeti, scrittori, uomini di ingegno, eccetera. Ma era anche un paese che viveva in una miseria che oggi è difficile persino descrivere. Figurati che la grande maggioranza della gente aveva appena il necessario per sopravvivere, e qualche volta nemmeno questo. Tanto che nelle campagne molti ragazzi si ammalavano per le insufficienti alimentazioni. Le fabbriche quasi non esistevano. La maggiore risorsa dell'economia nazionale era il ricavato, in molti casi del tutto insufficiente, dalle campagne. Strade e ferrovie decenti erano pochissime. La maggior parte della popolazione viveva in zone rurali, sparse in villaggi dove la notte era buio, pesto, e la persona più istruita non aveva fatto che la quarta elementare. E le città, dirai, e Roma, e Napoli, Milano, Torino? Beh, si fa presto a rispondere. Roma era una modesta città con splendidi monumenti, ma era anche piena di vicolacci sporchi dove all'alba passavano le gregge di pecore. Torino era un piccolo centro che, dopo aver perso la sua posizione di capitale del regno del Piemonte, aveva visto diminuire anche gran parte della sua importanza e della sua vitalità economica. Milano, è vero, era la città più progredita d'Italia. Bisogna dare anche atto agli austriaci che lo avevano amministrata bene. Ma anche qui la miseria era tanta e i barboni erano assai più numerosi di oggi. L'Italia mancava anche di altre cose. Mancava di quella che noi chiamiamo oggi una consapevolezza nazionale, ossia la coscienza di essere un solo paese con problemi comuni. Non per niente Massimo D'Azeglio, morendo, disse: ora che abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare gli italiani. E bravo, disse proprio così, o almeno così ce lo raccontano i libri di storia. Mancava un saldo legame fra una regione e l'altra. Mancava un rapporto di fiducia fra chi governava e chi era governato, ma quelli specialmente nel sud, dove si era abituati da secoli a pensare che chi stava al governo pensava soprattutto agli affari suoi. Ma mancava, prima di ogni altra casa, di ogni altra cosa, una classe di dirigenti e di amministratori esperti, capaci di affrontare con energia e competenza gli immensi problemi di un paese che era uscito così malconcio dalle guerre dell'indipendenza nazionale. Beh, vedi Andrea, ciò che ora ti sto dicendo è molto importante, bisogna che lo tieni bene in mente. La Francia aveva una classe dirigente istruita, che conosceva molto bene gli affari, le questioni economiche, politiche e amministrative. L'Inghilterra era governata da uomini che da molti secoli erano abituati ad affrontare problemi anche di immensa portata. Ma pensa, ad esempio, quanta competenza ci voleva ad amministrare e a tenere insieme un grande impero coloniale. La Germania aveva anch'essa una serie tradizioni in questo campo. Invece, purtroppo, i nostri uomini di Stato non erano, nella migliore delle ipotesi, molto più istruiti e competenti del re Vittorio Emanuele II, uomo senza dubbio di buon senso, ma senza particolare intelligenza e preparazione, ma certamente non un'aquila di intelligenza. Quando perciò morì Cavour, il solo statista davvero notevole che ci fosse tra i consiglieri del sovrano, fu come se un lumicino si spenge in una stanza semioscura. Dopo, buio per resto. Ma ora mi chiederai, chi erano quei nuovi statisti dell'Italia Unita? E ti risponderò subito. Gente che aveva fatto studi, magari eruditi nel migliore dei casi, ma molto lontani dai problemi del popolo. Persone che avevano una mentalità spesso gretta, provinciale, notabili che provenivano da famiglie di signori, sì è vero, ma di signori che avevano passato la loro vita in campagna e non possedevano un'apertura mentale sufficiente a capire che cosa si potesse fare per portare l'Italia all'altezza degli altri paesi industrializzati. Era brava gente, spesso piena di dignità. Pensa, che uno di loro, il barone Bettino Ricasoli, quando fu invitato dal re a portare una specie di divisa, disse, chiaro e tondo, che un uomo del suo casato non avrebbe mai indossato una livrea. Ma nel complesso, le loro qualità erano veramente mediocri. E ogni botte, come dicono certi proverbi contadini, dà il vino che ha dentro e non uno migliore. www.redigio.it e la storia continua.